Questa pagina del Vangelo di San Giovanni che abbiamo appena ascoltato calza quanto mai come tempo e come destinatari. Dice appunto Giovanni che si era vicino alla Pasqua del Signore e Gesù sente il bisogno di dare una chiave di interpretazione a quella realtà tanto difficile e ostica che è la realtà del dolore e della morte. La passione e la morte del Signore sono un fatto che per noi pare quasi scontato, ma non per nulla è stato chiamato scandalo, perché è veramente una realtà di grande e di difficile comprensione. Ed è una pagina che calza ancora perché il destinatario di questa pagina è Nicodemo. E credo che noi vestiamo molto di frequente della mentalità, del modo di comportarsi di Nicodemo. Nicodemo apparteneva al Sinedrio, che è la massima istituzione nel mondo ebraico. Un'istituzione di carattere religioso, ma che aveva forti implicanze anche nella vita amministrativa e politica del paese. E certamente aveva, nutriva per Cristo un grande interesse, una grande simpatia. E forse condivideva molti dei discorsi che Cristo faceva e del progetto che andava annunciando. Però era un uomo come noi, che gli costava compromettersi, uscire allo scoperto, fare una scelta del campo veramente decisiva, irreversibile, chiara, palese a tutti. E noi lo ricordiamo certamente in quel colloquio notturno quando va a consultare Cristo, ma va quasi furtivamente, protetto dalle tenebre, protetto dalla sera. Ebbene, credo che Nicodemo per mille aspetti ci rassomigli, o meglio, noi rassomigliamo a lui. Da sempre abbiamo questa simpatia per Cristo. Da un punto di vista formale l'abbiamo scelto mille volte con dichiarazioni, con affermazioni perentorie. Però la realtà della nostra esistenza non è sempre contrassegnata dal pensiero di Cristo. Quanto mai nelle scelte più impegnative, più decisive della nostra esistenza, veniamo a consultarlo e teniamo conto del suo pensiero e gli chiediamo: Signore, che cosa ne pensi di questa mia scelta? E poi facciamo conformemente a quanto Cristo ci risponde col suo Vangelo, col suo annuncio. Nei fatti più importanti della nostra vita ci fidiamo più del nostro interesse o dell'opinione pubblica che del pensiero di Cristo, altrimenti le nostre scelte sarebbero molto più evangeliche e molto più radicali. Ebbene, Cristo fa a Nicodemo, e quindi fa a noi questa mattina, un discorso quanto mai importante su quelli che sono aspetti essenziali del suo messaggio. Però noi corriamo un grosso pericolo, fratelli, perché questi discorsi sono quasi discorsi consumati, li ascoltiamo fin dalla prima nostra infanzia. Sembrano sempre le stesse cose. Quante volte non sento il rovello, il tormento, perché dico, certi discorsi li potrebbero fare soltanto i santi, soltanto i poeti, soltanto gli innamorati, soltanto gli artisti sono capaci di dare tutto lo smalto, tutta la luce, tutta la forza alle parole, ai pensieri. Mentre la nostra consuetudine con questi discorsi fa sì che talvolta essi perdano di mortente e non rilucano con quella luce forte che invece hanno, perché sono i pensieri portanti della nostra visione della vita. Io ne raccolgo qualcuno. Il primo, che è fondamentale, è che il discorso circa la passione, la morte, la croce di Cristo. E dice Gesù che era necessario che Cristo fosse elevato in croce come fu elevato il serpente nel deserto, perché Cristo è andato in croce. E è un problema che mi sono posto mille e mille volte, ma perché questo discorso, questo passaggio così complicato? Perché nella logica di Dio doveva entrarci un martirio così disumano, un'umiliazione così radicale, salire in croce il patibolo degli schiavi, subire questa umiliazione della morte da parte di gente cattiva e meschina? Mi pare che la croce per noi cristiani, soprattutto per il discorso di Cristo, abbia due componenti essenziali, due valenze fondamentali. La prima, Cristo con la croce assimila la nostra umanità, si veste della nostra umanità ed espia, quasi facendo un tutt'uno per la solidarietà che ha con noi, espia le nostre mancanze, cosicché ognuno di noi, per quanto cattivo, per quanto meschino, può sognare e può sperare legittimamente di avere la salvezza. Se noi andiamo al nostro passato e cominciamo a enumerare tutta la nostra meschinità, tutte le nostre incongruenze, credo che non potremmo mai presentarci di fronte al Signore per avere un giudizio positivo. Ci sentiremmo veramente schiacciati dalla nostra miseria, saremmo dei disperati, non potremmo presentarci al Padre sereni d'avere la porta aperta della salvezza. Ebbene, Cristo espia nella croce le nostre colpe, per cui siamo già dei liberati potenzialmente, siamo già della gente che può sperare comunque nella salvezza. Anche il più grave delinquente può sperare in questa salvezza perché Cristo ha pagato per lui. C'è quella bellissima frase di Blaise Pascal che non cesso mai di citare perché è veramente inebriante. Una goccia del sangue di Cristo è stata sparsa anche per te. Una goccia del sangue di Cristo è caduta dalla croce anche per la mia salvezza, per cui sempre potrò sperare e contare sulla misericordia di Dio. E questa è una grandissima verità che dà un'ebbrezza, che apre le porte alla speranza, che mi libera da ogni forma di paura, di angoscia mortale che dovrei avere e che avrei se non potessi contare su questa verità. La seconda componente altrettanto bella e altrettanto importante, che dà un'ebbrezza sconfinata, è che Dio mi ama. La croce è il segno non soltanto della mia ignominia, della mia meschinità, delle mie colpe, della mia bassezza d'animo, ma la croce diventa ancora il segno di quanto mi ha amato il Padre. La morte del figlio, il sacrificio del figlio, diventa la misura estrema di questo amore sconfinato. Io mi rendo perfettamente conto, fratelli, che dire tutto questo è dire quasi una cosa un po' scialba, una cosa che non ha un forte impatto nel nostro cuore, ma invece è una grande verità, che Dio mi vuol bene, che nonostante tutto, e Dio si interessa alla mia sorte, alla mia vicenda umana, alla mia avventura, che Dio mi tiene d'occhio, che Dio segue con amore le vicende della mia esistenza. Quando una persona ci dimostra un po' d'affetto, il cuore immediatamente si scalda. Basta uno sguardo, basta un cenno, basta un segno piccolissimo e c'è un'ebbrezza sconfinata. Ebbene, se avessimo un po' di più di fede, se ci accordassimo con maggiore freschezza interiore a queste realtà, avremmo quasi un sussulto, il pensiero che io così piccolo, così meschino, così effimero, perché la luce della mia vita si spegnerà molto presto e io sono oggetto dell'amore del Padre. Quante volte vi ho detto quella bellissima frase di François Mauriac quando dice: se Cristo, venendo a questo mondo, non ci avesse altro annunciato che possiamo chiamare Dio Padre, la sua venuta al mondo sarebbe più mai giustificata da questa verità, da questa grande, enorme verità. Talvolta mi commuovo quando al mattino posso recitare Padre nostro che sei nei cieli. chi sono io per chiamare Dio Padre? L'Onnipotente, l'Infinito, il Creatore, l'Onnisciente. Io, piccolo e povero e peccatore, che mi posso rivolgere a Lui chiamandolo Padre. È veramente un qualche cosa di straordinariamente grande e veramente meraviglioso conoscere questa paternità di Dio, questo amore di Dio. Per questo queste verità sono verità forti e luminose che io devo piantare nel mio cuore, perché sono punti di riferimento tranquilli e sicuri, mentre talvolta brancoliamo nella vita disturbati da mille tentazioni e da mille dubbi. E c'è una grande altra verità che è scritta in questa pagina. Dio non ha mandato suo figlio per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. È una verità veramente che apre un orizzonte sconfinato. Cristo è venuto a non dare un giudizio negativo, essere veramente un giudice severo, anche se imparziale, anche se giusto, ma Dio è venuto per salvarci, per salvare tutti, per salvare anche l'ultimo uomo, per salvare anche colui il quale non avrebbe diritto di salvezza. Dio è venuto per salvare, per amare, per redimere, non per condannare. E per cui questo diventa non soltanto una verità che io, di cui io posso beneficiare, in cui mi posso rifugiare, in cui posso veramente credere, ma diventa una verità esemplare, per cui io, discepolo di Cristo, sono qui in questo mondo, mi devo comportare in questo mondo non tanto per dare giudizi severi sui comportamenti, sui misfatti, sulle meschinità della vita, ma sono venuto per amare questo mondo, per amare gli uomini che camminano su questa terra, per avere un posto per ciascuno di loro, per avere la porta del mio cuore sempre aperta. Per me è veramente una delle pagine sublime quella della parabola del figlio del prodigo, quando questo ragazzo si dice lungo la strada: farò questo discorso a mio padre, non son degno di essere accettato come tuo figlio, mettimi tra i tuoi servi. Però quando fu vicino al padre, questo padre spalancò le braccia e gli disse: figliolo, entra e facciamo festa, perché di lontano sei tornato. Mi pare di aver capito una volta per sempre, e mi auguro che questa verità sia così luminosa nel mio cuore, che la paternità di Dio, la volontà di salvezza di Dio, è più grande di ogni mia possibile meschinità. Queste sono delle grandi verità. Io credo, fratelli miei, che se noi le portiamo sul cuore, così luminose, così definite, così forti, così pregnanti, mai perderemo il senso della salvezza, la speranza della pace, la fiducia di un riscatto, di un rinnovamento. Se anch'io mi perdo, il Signore certamente mi recupererà. E tutto il Vangelo è impostato poi coerentemente su questi discorsi di fondo. Perciò questa mattina, alla vigilia della passione e della morte di nostro Signore, di quel buio che cala sulla terra e che indica il limite minimo in cui è caduto l'uomo, queste verità possono mantenere il cuore una luce, un varco di speranza, un motivo di fiducia per cui posso continuare il mio cammino sapendo che, nonostante tutto, posso sognare e sperare in maniera veramente fondata sulla misericordia e sul perdono del Signore.